tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognina.
Meditare la parola di Dio rende felici. Una riflessione biblica del pastore Alessandro Esposito.
Una dichiarazione lanciata da alcuni teologi per la dignità delle persone durante il tempo della malattia e della morte.
Natale, comunque, iniziativa ecumenica per vivere la speranza in tempo di pandemia.
E infine rassegna stampa e appuntamenti. Questa è la scaletta della puntata di oggi. Buongiorno e benvenuti a Tempo dello Spirito da Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Apriamo allora la puntata di questa prima domenica di Avvento ascoltando il pastore Alessandro Esposito.
La riflessione che ha preparato prende spunto dal Salmo 1. Beato l'uomo, dice il versetto 2, che medita giorno e notte sulla parola di Dio.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Buongiorno e bentrovate, bentrovati. Questo lo avvertiamo nell'intimo. Sarà un avvento diverso, che siamo chiamate e chiamati a vivere con sensazioni inedite, condizionate da un clima di incertezza radicale e di turbamento. In questo tempo speciale ho deciso di prendere le mosse dal testo che apre il Salterio e che recita «Felice l'uomo, felice la donna, che ha nell'insegnamento di Dio il suo piacere e nell'insegnamento medita giorno e notte». Attraverso il commento di queste parole vorrei provare a ribaltare lo stereotipo secondo cui la lettura dei testi biblici viene associata a una sorta di solenne gravità. All'inizio del libro dei Canti, perché questo sono i Salmi, viene invece menzionata, come è giusto che sia, la felicità. È questa che la lettura biblica suscita e alimenta, e lo fa, prosegue il testo, mediante un insegnamento. È così, difatti, che dovremmo tradurre la parola Torah che qui affiora e che in molte delle traduzioni di cui disponiamo viene resa in maniera imprecisa con il termine legge. E non si tratta di un'inezia. Torah è parola che proviene dal verbo yara, che significa per l'appunto insegnare, ed è cosa ben diversa disporsi all'ascolto di un insegnamento piuttosto che conformarsi al dettato di una legge. Il nostro testo sottolinea che non si tratta in alcun modo di un insegnamento astratto, teorico. Dice infatti il salmista che sarà felice colui, colei, che saprà meditare in e non semplicemente su questo insegnamento. Felice dunque chi si metterà lieto e impaziente sulle tracce profonde e indelebili che questo insegnamento scava nei cuori. Quello che pulsa dentro e dietro le righe del testo biblico, infatti, è un incessante rapporto con la vita, un dialogo interminabile e fecondo che ha luogo tra l'uno e l'altra e che viene a intessere l'arazzo variopinto della nostra fede gioiosamente inquieta. E perché questo tessuto continui ad arricchirsi delle mille sfumature di cui il Dio della vita ci fa dono, l'unica via percorribile è quella della frequentazione assidua del testo che le custodisce e le sprigiona. L'unico sentiero possibile è quello di una lettura libera, creativa, che figlia della passione ci porta ogni giorno di nuovo a sfiorare pagine amate. Di questo narra con straordinaria delicatezza Henry De Luca, che nel suo libro Aceto Arcobaleno scrive: «Mi avevi portato una Bibbia in regalo. Non ero mai stato credente. Me ne mancò sempre l'emozione iniziale. Però ho letto spesso quel libro. Avevo l'edizione lasciatami da mia madre, da lei sfogliata sino a logorarla nella sezione del Nuovo Testamento. Leggevo perciò l'Antico Testamento, che di quel volume era la parte conservatasi meglio. Le mie dita hanno accompagnato le righe così tante volte da cancellarle, lasciando pochi caratteri sbiaditi. Molte volte ho pensato con nostalgia che le generazioni si sono trasmesse questo medesimo libro leggendo sempre qualcosa in meno, proprio come se un unico dito, scorrendo una sola copia, lentamente ne cancellasse le righe. Essere molto sfiorato, la somma di tante carezze, è un'abrasione. ma prima che essa si compia, sorge una generazione di fedeltà che prova a ricalcare quelle preziose lettere consunte. In molti punti dovrà ricostruirle con immaginazione, la più intensa lealtà, osando il restauro dell'irreparabile, coincide con la contraffazione. Stanotte questo pensiero non mi intristisce e non temo più la rovina dell'originale. Ora vi riconosco l'opera di una provvidenza che attraverso la nostra cecità riscrive il suo libro. Così la perdita ha un vincolo di scambio con l'acquisto. Le parole scomparse riaffiorano altrove. Accade questo anche alla nostra vita. Un dito che fruscia su un foglio lo logora piano. Noi siamo quella scrittura che sbiadisce, ma la vita, la forma della quale ciascuno con orgoglio ha detto è mia, la vita è invece il foglio che resta, oltre di noi, tornando bianco, e non è di nessuno. Auguro a tutte e tutti una serena domenica.
Pochi giorni fa due pastori riformati e uno studente di teologia cattolico hanno lanciato una dichiarazione sulla malattia e la dignità umana in tempo di pandemia.
La loro è una protesta per un certo grado di indifferenza con cui spesso vengono percepite le notizie sulle morti da coronavirus. Tu, Paolo, hai sentito uno dei promotori, il pastore zurighese Michael Wiesmann.
Tempo presente. Dentro l'attualità.
Non è accettabile che la morte di molte persone causata dalla pandemia venga accolta con indifferenza. Due pastori riformati zurighesi e uno studente di teologia grigionese e cattolico chiedono in una dichiarazione resa pubblica alcuni giorni fa di non dimenticare la dignità delle persone in questo periodo di crisi provocato dal coronavirus. Nel corso della seconda ondata della pandemia, la Svizzera è tra i paesi con la mortalità più elevata. Centinaia di persone muoiono ogni settimana a causa del virus. Mentre la Confederazione comunica quotidianamente il numero dei morti, nella società regna un inquietante silenzio. Non è accettabile che l'esistenza umana diventi semplicemente un elemento statistico, dicono gli estensori della dichiarazione «Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst?», che cos'è l'essere umano che tu ne abbia ricordo, un evidente riferimento al biblico Salmo 8. Ho raggiunto al telefono il pastore Michael Wiesmann, uno degli autori della dichiarazione.
Ja, wieso hat das gestartet? Wenn ich je länger je mehr einfach mit einer gewissen Befremdung gesehen und beobachtet habe,
perché abbiamo lanciato questo appello? Ho atteso invano che qualcuno alzasse la voce e dicesse qualcosa a proposito di tutti i morti causati dalla pandemia. Siamo arrivati ad avere tra le 70 e le 140 vittime al giorno. Se si fosse trattato di un incidente o di una catastrofe naturale o di un attentato, i mezzi di informazione non avrebbero perso tempo e avrebbero parlato subito dell'accaduto. E i politici si sarebbero affrettati a esprimere il loro cordoglio. E invece qui non è successo nulla. Tutto accade nella più totale indifferenza. La situazione per me è diventata insostenibile e allora, con alcuni altri, ho deciso di prendere l'iniziativa. Ci siamo detti che era necessario affermare ad alta voce che la vita ha un valore.
Michael Wiesmann, com'è possibile, secondo lei, che in Svizzera si sia instaurato un simile clima di accettazione della morte di migliaia di persone?
Credo che da un lato ci sia un meccanismo di rimozione, per cui molti evitano di confrontarsi con il problema. Dall'altro penso che le svizzere e gli svizzeri siano abituati a obbedire a quanto viene imposto dall'alto, senza mettere in discussione le direttive delle autorità. In fondo l'abbiamo visto con la questione delle mascherine. Prima quasi nessuno le portava. Poi, quando è stato imposto l'obbligo, tutti hanno cominciato a usarle senza fare storie. Lo stesso vale per i morti. Finché le autorità non dicono nulla e considerano normale il fenomeno, nessuno dice niente e tutti lo accettano passivamente.
Lei esprime delle riserve in merito alle decisioni prese dalle autorità, ma è critico anche nei confronti della Chiesa. È deluso dalle autorità ecclesiastiche.
Sono sorpreso, questo sì, Non tanto deluso, ma sorpreso che la Chiesa non dica nulla al riguardo, che non affermi pubblicamente la propria convinzione che la vita ha un carattere sacro. Certo, siamo mortali, dobbiamo tutti morire, ma che valore diamo alla vita e che cosa facciamo di fronte al grande numero di vittime? Il fatto che la Chiesa, la quale si è da sempre distinta per il suo rispetto e per la cura nei confronti dei morenti, non dica nulla, mi lascia perplesso.
Quali reazioni si aspetta dopo la pubblicazione di questo appello per la difesa della dignità delle persone?
Francamente, non mi aspetto grandi reazioni. Per noi era importante innanzitutto segnalare la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ai parenti delle vittime, a tutti coloro i quali sono colpiti dal lutto. Vogliamo dire chiaramente che non li abbiamo dimenticati, che sentiamo il loro dolore e che per noi la loro vita e la vita dei loro cari ha un grande valore. In secondo luogo, vogliamo anche mandare un segno di solidarietà al personale degli ospedali, a chi cura i malati, ai medici, a tutti coloro i quali sono chiamati a prendere delle decisioni gravi sulla vita e la morte delle persone. Riteniamo che in questa crisi vengano caricati sul personale curante dei pesi che probabilmente avrebbero preferito non dover portare.
Michael Wiesmann, nella dichiarazione esprimete perplessità per il silenzio della Chiesa, ma anche per la linea seguita dalle autorità. Quali sono gli aspetti che vi lasciano perplessi?
Mi sorprende il fatto che in Svizzera, un paese che ha una forte tradizione democratica, il Consiglio federale, coadiuvato da alcuni direttori cantonali della sanità, possa prendere simili decisioni riguardanti la pandemia senza doversi giustificare di fronte all'opinione pubblica. Inoltre, mi domando come sia stato possibile che delle persone che ancora pochi mesi fa mi sembravano pervase da un forte senso di responsabilità possano oggi accettare senza battere ciglio un così alto numero di morti e prendere delle decisioni che implicano un aumento del tasso di mortalità. Non si tratta infatti solo di essere consapevoli del rischio, ma di prendere delle decisioni che portano ad avere molti morti. Non capisco come sia stato possibile questo cambio di atteggiamento.
Un'ultima domanda. Tra poche settimane sarà Natale. Con che spirito guarda lei a questa festa? Crede che ci sia comunque posto per la speranza?
Credo che sia necessario distinguere chiaramente tra auspici e speranza. La prospettiva di un rapido ritorno alla normalità l'abbiamo in parte allontanata con le decisioni che abbiamo preso. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che una pandemia non è un fenomeno normale, ma straordinario, eccezionale. Detto questo, sono convinto che la speranza sia giustificata. E malgrado tutto, io mantengo una speranza. Ad esempio, spero che questo Natale possa essere l'occasione per rivalutare i nostri rapporti personali, per riscoprire il valore di alcuni legami familiari e di amicizia e per riscoprire il valore dei legami comunitari.
Un Natale diverso quest'anno. Sono molte le restrizioni imposte dalla pandemia e tante famiglie sono state colpite dal lutto.
Di fronte a tutto questo, le chiese cristiane, con alcune azioni concordate ecumenicamente, propongono liturgie, preghiere e canti per vivere il Natale e la speranza nonostante tutto.
Non sarà possibile quest'anno vivere il Natale come vorremmo o come siamo abituati a fare. La pandemia e le restrizioni conseguenti ci impediscono di vedere parenti lontani. Non è possibile abbracciarsi come si vorrebbe e incontrare amici o parenti può mettere a repentaglio la salute, soprattutto dei più fragili. Eppure, nonostante tutte queste restrizioni, vivere il Natale si può e si deve anche in questo anno così difficile. Lo dicono le chiese cristiane svizzere attraverso una speciale campagna per l'Avvento ed il Natale. Luce, tuttavia, un'iniziativa per festeggiare in maniera diversa, ma non meno sentita. a sottoscrivere l'azione concordata a livello ecumenico il vescovo Felix Gmür, presidente della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, la pastora Rita Famos, presidente neoeletta della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, e Harald Rein, vescovo della Chiesa Cattolico Cristiana. L'iniziativa sostenuta nello specifico dalla Chiesa Evangelica Riformata si chiama Natale Comunque. Vengono proposti dei testi per meditazioni, idee per la preghiera e un'azione nazionale dal titolo Alla finestra. Proprio sulle finestre viene proposto di scrivere nel periodo dell'Avvento e di Natale i nomi delle persone care che ci sono lontane, con l'hashtag Uniti Comunque. Ma possiamo celebrare il Natale quest'anno nonostante tutto, nonostante il nostro paese come altri sia stato così duramente colpito dalla pandemia? Lo chiediamo a Luca Baschera, consulente teologico della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera.
Direi assolutamente di sì, per carità, non voglio minimizzare la gravità della situazione in alcun modo, però penso che anche condizioni avverse non hanno impedito a Gesù Cristo e a Dio di venire nel mondo, e questo ci ricorda che anche per noi oggi, che ci troviamo in situazioni avverse, anche per noi Gesù Cristo viene al mondo e viene per noi nel mondo.
Come nascono queste iniziative ecumeniche?
Le iniziative sono nate per ragioni che potremmo dire ovvie, cioè a causa della situazione in cui ci troviamo con la pandemia del Covid-19, tutto depone a favore dell'ipotesi che le misure preventive imposte dalla pandemia impediranno di celebrare il Natale come di consueto. E il senso dell'iniziativa o delle iniziative è di segnalare e ricordare che il Natale è una celebrazione che non può essere cancellata, perché fa riferimento ad un evento che ha cambiato il mondo, che è la nascita del Figlio di Dio in terra, Gesù Cristo, e che quindi va al di là della nostra possibilità o non possibilità di celebrare questa importante ricorrenza.
Pensiamo alla parte più dura di questa pandemia, i lutti, le tante persone anziane che muoiono a volte da sole negli ospedali. Viviamo un tempo di vera crisi. In questa situazione le chiese cristiane, a suo avviso, riescono ad essere presenti in modo forte?
La presenza in sé non è uno scopo delle chiese. Può essere lo scopo di un'industria, può essere lo scopo di politici, può essere lo scopo di altre persone, ma le chiese non hanno come scopo ultimo quello di essere presenti. L'essere presenti è finalizzato a qualcos'altro, e questo qualcos'altro lo si può chiamare annunciare e testimoniare l'Evangelo, ricordare e testimoniare la speranza cristiana, che non è speranza nel senso colloquiale del termine. Io ho almeno l'impressione personalmente che quando si parla di speranza normalmente si intende l'ultima ratio, ciò che rimane alla fine dopo che tutto il resto è fallito, non ci resta che sperare. Ecco, invece le chiese cristiane hanno fra l'altro il compito di ricordare e testimoniare che speranza in senso cristiano non sta alla fine, ma è all'inizio ed è alla base. Sperare significa tendere verso Gesù Cristo, significa attendere Gesù Cristo. È una dimensione, diciamo così, di avvento perpetuo, se vogliamo dire così, che costituisce la base di una vita di fede.
Biblicamente, quali parole possono aiutarci a vivere il Natale anche quest'anno?
Se lasciamo da parte i classici racconti intorno alla nascita di Gesù, all'adorazione dei magi, eccetera, a me è venuta in mente una parola di Gesù che è anche molto conosciuta, quella famosa parola dal capitolo 11 dell'Evangelo secondo Matteo, dove Gesù dice: "Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo", dove questo dare riposo potrebbe anche essere tradotto con "vi rinfrancherò", vi darò nuova forza, così che possiate continuare sul cammino anche molto difficile in cui vi trovate, come per esempio noi in questa situazione particolare.
Le iniziative sono ecumeniche, chiamano i cristiani a celebrare insieme questo Natale diverso. È anche questo un segnale di speranza?
Io penso che il fatto che esista un'iniziativa ecumenica o il fatto che le diverse iniziative siano ecumenicamente collegate l'una all'altra è una conferma del fatto che oggi, non solo in questa situazione, ma in generale nel XXI secolo in Europa, le chiese hanno il compito e il dovere di testimoniare insieme della speranza di cui stavamo dicendo prima.
Ricordiamo che i suggerimenti liturgici e tutti i materiali per l'azione ecumenica possono essere reperiti sul sito internet lucetuttavia.ch e sul sito della Chiesa Riformata in Svizzera evref.ch. In chiusura della puntata alcune segnalazioni. Partiamo dal numero di dicembre del mensile Voce Evangelica.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Esce in questi giorni il numero di dicembre del mensile Voce Evangelica, piccola rivista del protestantesimo di lingua italiana in Svizzera. Il numero apre con un'intervista con la pastora Rita Famos, neoletta presidente della Chiesa Riformata in Svizzera, prima donna a occupare il gradino più alto delle istituzioni protestanti nel nostro paese. Il dossier di questo numero di Voce Evangelica è quindi dedicato al tema della spiritualità. Si passa dalla spiritualità del culto riformato all'incontro tra la tradizione cristiana e la pratica dello yoga, dal connubio tra musica e meditazione al contributo dato alla spiritualità cristiana dalla riflessione sulla salvaguardia del creato. Il numero prosegue poi con vari contributi, tra cui uno sguardo al ruolo avuto dalle religioni nelle recenti elezioni americane e un'intervista con il direttore del centro di documentazione REL Info, Georg Schmidt, sulle teorie del complotto particolarmente diffuse in questo tempo di crisi. Nell'editoriale, alcune riflessioni sullo spirito con il quale ci avviamo verso questo Natale che si preannuncia certamente diverso da quelli vissuti negli ultimi anni. Vi ricordo che è possibile ottenere copie omaggio di Voce Evangelica rivolgendosi alla nostra redazione.
Vi ricordiamo che tra pochi minuti alle 8.45 su RSI La 2 sarà possibile seguire La Domenica Insieme, un breve culto evangelico accompagnato da letture e musica. La rubrica è trasmessa dalla Chiesa Evangelica Riformata di Lugano con la predicazione del pastore Paolo De Petris.
Ancora un annuncio da mettere in agenda. Parola, musica, silenzio, un'oasi spirituale in pausa pranzo. È il titolo dell'iniziativa che si svolge a Lugano ogni giovedì durante tutto il tempo dell'Avvento.
Un momento di pausa e riflessione spirituale, quindi promosso dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Ticino. Il prossimo appuntamento è per giovedì 3 dicembre alle ore 12:15 presso la Chiesa dell'Immacolata in via Peri a Lugano.
E con questo è tutto. Tempo dello Spirito torna fra una settimana.
Grazie al tecnico Teo Zanetta che oggi ha lavorato con noi in studio. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica.